Vedo con piacere anche i vostri visi. Stasera continueremo a parlare della fede, dei personaggi della Bibbia. Il solo scopo di queste riflessioni è quello di far crescere anche la nostra fede, confrontandoci con questi fratelli che sono vissuti moltissimo tempo prima di noi. Lo scopo è quello che attraverso il Signore Gesù noi riponiamo sempre di più la fede nel nostro Dio, nel nostro Padre Celeste, nel nostro Salvatore. Bene, riprendiamo queste riflessioni dei personaggi della Bibbia riflettendo sulla loro fede. Siamo arrivati a Gedeone, all'episodio del vello di lana, che Gedeone mette fuori la sera per ben 2 volte per essere sicuro che lo manda il Signore. Per essere sicuro che il Signore vuole liberare Israele attraverso di lui. Leggiamo in Giudici, capitolo 6, versetto da 36 a 40. E Gedeone disse a Dio: se vuoi salvare Israele per mia mano, come hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull'aia. Se c'è della rugiada sul vello soltanto e tutto il terreno resta asciutto, io conoscerò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto. E così avvenne. La mattina dopo, Gedeone si alzò per tempo, strizzò il vello e ne spremé la rugiada, una coppa piena d'acqua. E Gedeone disse a Dio: non si accenda l'ira tua contro di me. Io non parlerò più che questa volta. Deh, che io faccia ancora un'altra prova, sola col vello. Resti asciutto soltanto il vello e ci sia della rugiada su tutto il terreno. E Dio fece così quella notte. Il vello soltanto restò asciutto e ci fu della rugiada su tutto il terreno. Così Gedeone fu sicuro che il Signore avrebbe liberato Israele per sua mano. Allora Gedeone radunò intorno a sé circa 32.000 uomini e si accampò presso una sorgente. Il campo dei Madianiti era a nord del campo di Gedeone, ma successe che mentre Gedeone era accampato con i suoi circa 30.000 uomini, il Signore si rivolse a Gedeone perché la gente che era con lui era troppo numerosa. Leggiamo in Giudici capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 7. Gerubbaal, dunque, vale a dire Gedeone, con tutta la gente che era con lui, levatosi la mattina di buon'ora, si accampò presso la sorgente di Arod. Il campo di Madian era al nord di quello di Gedeone, verso la collina di More, nella valle. E l'Eterno disse a Gedeone: la gente che è teco è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: la mia mano è quella che mi ha salvato. Or dunque, fa proclamare questo, sì che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galaad. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo, e ne rimasero 10.000. L'Eterno disse a Gedeone: la gente è ancora troppo numerosa, falla scendere all'acqua, e qui io te ne farò la scelta. Quello del quale ti dirò questo vada teco, andrà teco, e quello del quale ti dirò questo non vada teco, non andrà. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua. E l'Eterno gli disse: tutti quelli che lambiranno l'acqua con la lingua, come la lambisci il cane, li porrai da parte, così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio. E il numero di quelli che lambirono l'acqua, portandosela alla bocca nella mano, fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bever l'acqua. Allora l'Eterno disse a Gedeone: mediante questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua, io vi libererò e darò i Madianiti nelle tue mani. tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua. Fratelli e sorelle, il Signore non ha bisogno di eserciti numerosi, cioè non ha bisogno di uomini e tantomeno numerosi per vincere le battaglie, perché Lui, il Signore, le combatte con i suoi eserciti spirituali. Il Signore vince anche con un solo uomo, però ha bisogno che quest'uomo abbia fede, che si fidi del Signore e che crede in anticipo che col Signore assieme al Signore vince le sue battaglie. Perché le battaglie di chi crede, cioè dei figlioli del Signore, le combatte il Signore. Questi passi della parola che abbiamo letti, dove il Signore dice a Gedeone che la gente è troppo numerosa e deve fare la scelta per ridurli a pochi affinché dopo aver combattuto e ad aver vinto non si inorgogliscano e dicono in cuor loro: abbiamo vinto perché eravamo molti ed eravamo forti. Questo concetto il Signore ce lo fa vedere e comprendere anche in Deuteronomio, capitolo 20, dal versetto 2 al versetto 8, che dice: e quando sarete sul punto di dar battaglia, il sacerdote si farà avanti, parlerà al popolo e gli dirà: ascolta Israele, voi state oggi per impegnare battaglia con i vostri nemici. Il vostro cuore non venga meno, non temete, non vi smarrite e non vi spaventate dinanzi a loro, perché l'Eterno, il vostro Dio, è colui che marcia con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi. Poi gli ufficiali parleranno al popolo dicendo: c'è qualcuno che abbia edificato una casa nuova e non l'abbia ancora inaugurata? Vada, torni a casa sua, onde non abbia a morire in battaglia, altro inauguri la casa. C'è qualcuno che abbia piantato una vigna e non ne abbia ancora goduto il frutto? Vada, torni a casa sua, onde non abbia a morire in battaglia e un altro ne goda il frutto. C'è qualcuno che si sia fidanzato con una donna e non l'abbia ancora presa? Vada, torni a casa sua, onde non abbia a morire in battaglia e un altro se la prenda. E gli ufficiali parleranno ancora al popolo dicendo: c'è qualcuno che abbia paura e senta venirgli meno il cuore? Vada, torni a casa sua, onde il cuore dei suoi fratelli non abbia ad avvilirsi come il suo cuore. Il Signore tenta sempre a diminuire le persone quando si tratta di combattere. Anche in questo caso fa così. Abbiamo capito, fratelli e sorelle, cosa vuole il Signore da noi nelle nostre battaglie di tutti i giorni. Il Signore vuole diminuire la nostra forza. Il Signore vuole diminuire la nostra forza in modo drastico da ridurla a poca cosa. Vuole completa fiducia da parte nostra nel mettergli nelle mani le nostre battaglie e vuole che crediamo di averle già vinte attraverso di lui prima di combatterle. Il Signore Dio vuole che esercitiamo la fede e crediamo che lui può tutto. Lui può fare tutto in modo completo, però ricordiamoci che il Signore fa per noi solo le cose che sono buone per noi. Tutto quello che il Signore fa è buono per noi. C'è un passo nella Scrittura che non mi ricordo dove, che dice: tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 1, versetti da 27 a 31. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. E a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia è santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si glori nel Signore. La gloria va solo al Signore e noi dobbiamo gloriarci nel Signore. In qualsiasi problema ci troviamo, in qualsiasi situazione, noi dobbiamo dare gloria al Signore con la nostra fede, affidandoci completamente a Lui. E dobbiamo anche noi gloriarci nel Signore, credendo che il Signore può fare per noi qualsiasi cosa. Capite, fratelli, noi eravamo pazzi e il Signore ci ha fatti rinsavire. Eravamo deboli e il Signore, attraverso il Signore Gesù, ci ha fatti forti in spirito, in Lui. Eravamo ignobili, sprezzati, anzi non eravamo niente. Ma Lui ci ha fatti nobili e apprezzati. È per questo che noi non ci gloriamo, che noi non ci gloriamo nella carne davanti a Dio, perché noi dobbiamo tutto al nostro Padre Celeste. Se siamo in Cristo, è opera sua. Non abbiamo fatto niente, noi non abbiamo riposto, noi abbiamo riposto la nostra fede in Lui e Lui ci ha, e Lui ha combattuto la battaglia della croce per salvarci e ci ha salvati, ci ha resi degni di stare alla sua presenza, solo perché abbiamo fede in Lui. Però la fede la dobbiamo esercitare per piacere al Signore. Esercitiamolo, fratelli e sorelle. Leggiamo ancora in Deuteronomio, capitolo 8, versetti 17 e 18, che dice: guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza delle mie mano m'hanno acquistato queste ricchezze. Ma ricordati dell'Eterno, dell'Iddio tuo, poiché egli ti dà la forza per acquistare ricchezze a fin di confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Noi dobbiamo guardarci bene dal dire: la mia forza mi ha fatto di acquistare queste ricchezze, perché tutto quello che abbiamo e tutte le battaglie che combattiamo non le combattiamo con la nostra forza, altrimenti perdiamo prima di cominciare a combatterle, ma la forza del Signore è quella che ci fa vincitori, perché il Signore ci ha donato tutto, anche prima che noi eravamo credenti. Ci ha donato case, ci ha donato terre, ci ha donato lavoro, ci ha donato l'auto, ci ha dato tutto il Signore. Fratelli, se noi non diamo gloria al Signore per tutto quello che abbiamo, cioè per tutto quello che ci ha donato il Signore, per tutte le benedizioni che abbiamo avuto anche prima di conoscerlo, una volta conosciuto ci ha salvati, dico, se non diamo a Lui la gloria, il Signore non ci benedice, non possiamo essere benedetti spiritualmente. Il Signore ci dice: guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la mia potenza m'hanno acquistato queste ricchezze. Questo magari lo pensavamo quando non conoscevamo il Signore, ma ora sicuramente diamo gloria al Signore, riponendo in Lui la nostra fede e abbandonando le nostre forze e la nostra volontà per poter essere forti in Lui, forti nel Signore, perché quella è la forza che ci salva e ci protegge tutti i giorni, la fede che riponiamo nel Signore. Noi che siamo figlioli del Signore sappiamo benissimo che non è la nostra forza che vince le nostre battaglie, anzi la nostra forza è un ostacolo nella nostra vita col Signore. La nostra forza è un ostacolo anche nella comunione col Signore. Quindi più siamo deboli e più spazio diamo al Signore nella nostra vita. Più vive Lui e più la nostra fede nel cuore, la nostra pace e la nostra fede. Fratelli e sorelle, io da un po' di tempo sto seguendo i fatti che succedono tra Russia e Ucraina. I russi vogliono invadere l'Ucraina e con la scusa di esercitazioni militari stanno ammassando uomini e mezzi militari al confine con l'Ucraina. Degli esperti di guerra dicono che l'invasione potrebbe avvenire a metà febbraio di quest'anno, cioè in questo mese. Quindi la NATO, gli americani, anche gli inglesi e probabilmente anche gli europei stanno spostando eserciti e mezzi verso quei luoghi. Una moltitudine di uomini, sia da una parte che dall'altra, perché pensano di poter vincere secondo il numero dei loro eserciti e dei loro armamenti, secondo le loro armi, ormai armamenti sofisticati, armi chimiche e via di seguito. Capi di governi che non credono nel Signore e pensano di poter conquistare e vincere secondo le loro capacità, ma alla fine seminano solo morte e distruzione. Noi invece, che siamo figli del Signore, crediamo e sappiamo che le nostre battaglie le vinciamo senza muovere un dito, come Gedeone. Gedeone e i 300 erano fermi, squillarono le trombe con le fiaccole in mano e gridarono per l'Eterno e per Gedeone. E il Signore combatté al loro posto. Vinciamo tutte, esercitando la nostra fede. In questo modo noi vinciamo le battaglie, nel Signore, credendo che Lui può ogni cosa. E se qualche volta nelle nostre prove ci assale un po' di preoccupazione o di paura, basta andare subito al Signore con fede e Lui mette a posto tutto, in un modo o in un altro. Ci fortifica in Lui e scompaiono i timori che potrebbero assalirci nelle prove. Perché sappiamo per certo che se le diamo nelle sue mani, le nostre prove le porta lui, dandoci pace, serenità e tranquillità. Questo il Signore lo dice anche a Gedeone. Gli dice al versetto 10 del capitolo 7 di Giudici: Io te li ho dati nelle mani, ma se hai paura di farlo, scendi nel campo dei Madianiti. E udrai quello che dicono, e udrai quello che dicono. Leggiamoli questi passi. Giudici capitolo 7, versetti da 8 a 15. I 300 presero i viveri del popolo e le sue trombe, e Gedeone, rimandati tutti gli altri uomini di Israele, ciascuno alla sua tenda, ritenne questi con sé. Ora il campo di Madian era sotto quello di lui, nella valle. In quella stessa notte l'Eterno disse a Gedeone: Levati, piomba sul campo, perché io te l'ho dato nelle mani. Ma se hai paura di farlo, scendimi con Pura, tuo servo, e udrai quello che dicono. E dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombare sul campo. Egli dunque scese con Pura suo servo fino agli avamposti del campo. Ora i Madianiti, gli Amalechiti e tutti i fioli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di locuste, e i loro cammelli erano innumerevoli, come l'arena che è sul lido del mare. E come Gedeone vi giunse, ecco che un uomo raccontava un sogno al suo compagno, e gli diceva: Io ho fatto un sogno. Mi pareva che un pan tondo d'orzo rotolasse nel campo di Madian, giungesse alla tenda, la investisse in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla atterrata. E il suo compagno gli rispose e gli disse: Questo non è altro che la spada di Gedeone, figliuolo di Joas, uomo di Israele. Nelle sue mani il Dio ha dato Madian e tutto il campo. Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò Dio, poi tornò al campo di Israele e disse: Levatevi, perché l'Eterno ha dato nelle vostre mani il campo di Madian. Fratelli e sorelle, il versetto 12 dice: I Madianiti e gli Amalechiti e tutti i fioli d'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di locuste. Erano numerosissimi. I nemici di Israele in quel campo, quindi, in quel campo. Quindi Israele, anche se sarebbe sceso in battaglia con 32.000 uomini, sarebbero sembrati dei moscerini rispetto a quegli eserciti, in confronto all'esercito di Madian e di Amalek e gli altri. Ma il Signore dice a Gedeone di farne la scelta e alla fine rimangano 300 uomini. E Gedeone e il Signore gli dice che con quei 300 uomini lui vincerà. Gedeone ripose la sua fede nel Signore. Attaccò e vinse. Non è un esercito numeroso che vince. Il Signore vince anche facendo combattere un solo uomo per tutti. Per noi il nostro Padre Celeste ha fatto combattere un solo uomo, che era anche Dio su questa terra, che è allo stesso tempo uomo e Dio e combatte per noi, il Signore Gesù. Noi dal conto nostro dobbiamo riporre tutta la nostra fede in Lui, perché è Lui che ci ha salvati. Noi abbiamo riposto la nostra fede in Lui quando è andato sulla croce, vedendo il sacrificio della croce, e dobbiamo continuare a riporre la nostra fede in Lui, perché sappiamo per certo che Lui ci ha salvati. E che ci salva continuamente nelle battaglie che affrontiamo tutti i giorni. E con lui siamo e possiamo essere vincitori tutti i giorni. È solo questione di fede, fratelli e sorelle. Giacomo, nella sua lettera al primo capitolo, ci esorta a chiedere al Signore con fede, con cuore integro e senza frode. Perché solo così possiamo ottenere dal Signore, altrimenti non otteniamo nessun beneficio. Leggiamo questi passi nella lettera di Giacomo, al capitolo 1, dal versetto 2 al versetto 8. Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti, che se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, e gli sarà donato. Ma chiega con fede, senza star punto in dubbio. Perché chi dubita è simile a un'onda di mare, agitata dal vento e spinta qua e là, non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. E qui abbiamo, se ricordate, Saul che doveva aspettare Samuele per offrire il sacrificio. Samuele probabilmente tardò un po' ad arrivare e Saul cosa fece? Dubitò dell'arrivo di Samuele e fece lui il sacrificio. Ma Saul, abbiamo visto nella sua vita, vedremo più avanti nella sua vita, che poi è stato un uomo d'animo doppio. È instabile in tutte le sue vie, proprio come dice il nostro fratello Giacomo nella sua lettera. Fratelli e sorelle, il Signore ci invita a considerare come argomento di completa allegrezza le prove in cui ci troviamo tutti i giorni. Ci invita ad affrontarle con sapienza, con fede e senza dubitare. Solo in questo modo il Signore ci ascolta e ci esaudisce, perché Lui dona senza rinfacciare, ma ha bisogno, affinché noi possiamo ricevere, ha bisogno che noi abbiamo fede in Lui. Deve vedere che la nostra fede è salda in Lui, che noi crediamo che Lui è capace di darci quello che gli chiediamo. Ma dobbiamo chiedere con fede, perché la fede ci avvicina molto al Signore, ma il dubbio ci porta lontano dal Signore e non ci fa ricevere quello quello che abbiamo chiesto. Quindi noi con la nostra fede possiamo chiedere tutto al Signore. Fratelli, io non chiedo al Signore di vincere le prove in cui mi trovo, perché le vince il Signore al mio posto, nelle prove in cui mi trovo ogni giorno, ma chiedo al Signore innanzitutto che nelle prove mi sostenga in modo da mantenere la sua pace nel cuore, di stare sereno, tranquillo e allegro e di essere forte in Lui per poterle superare di qualsiasi cosa si tratta, di qualsiasi prova si tratta, perché ci sono prove che possono durare anche tutta la vita. Dandole nelle mani del Signore, le viviamo nello Spirito e lo Spirito copre la sofferenza nella carne. Così la nostra fede riesce vittoriosa. Leggiamo in Ebrei, capitolo 10, dal versetto 19 al versetto 23. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che Egli ha inaugurata per noi, attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede, e avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura, riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Il Signore è fedele, mantiene le promesse e desidera altrettanto che noi manteniamo verso di Lui una fede viva. È certa, perché le sue speranze e le sue promesse sono certe. Quindi la nostra fede è la certezza che il Signore ci ha salvato e che vuole portarci avanti nella crescita spirituale attraverso lo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, noi abbiamo questa grande libertà di entrare nel santuario di Dio. Siamo entrati e lo abbiamo fatto attraverso il sangue di Gesù. Abbiamo riposto la nostra fede in Gesù, Gesù Cristo, quindi accostiamoci con tutto il cuore e manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, certa, senza vacillare, perché il Signore è fedele. Abbiamo creduto per fede, il Signore ci ha salvati per la nostra fede. Quindi continuiamo su questa strada e andiamo avanti per fede, perché il Signore ci sosterrà tutti i giorni della nostra vita. Fratelli e sorelle, è stato detto molte volte, il cammino è di fede in fede. Perciò permettiamo al Signore di rinnovare ogni giorno la nostra fede nel nostro cuore. Ora vediamo in che modo il Signore fa vincere la battaglia a Gedeone. Gedeone è divise in 3 schiere di 100 uomini, l'una, e diede a ognuno di loro una tromba e una brocca vuota e una fiaccola a ciascuno e disse: quanti a me, fate come faccio io, guardate me e fate come faccio io. Leggiamo questi passi in Giudici capitolo 7 versetti da 16 a 25. E Gedeone disse ai 300 uomini in 3 schiere, divise i 300 uomini in 3 schiere, consegnò a tutti quanti delle trombe e delle brocche vuote con delle fiaccole dentro le brocche, e disse loro: guardate me e fate come farò io. Quando sarò giunto all'estremità del campo, come farò io, così farete voi. E quando io con tutti quelli che son meco suonerò la tromba, anche voi darete nelle trombe intorno a tutto il campo e direte: per l'Eterno e per Gedeone. Gedeone e i 100 uomini che erano con lui giunsero all'estremità del campo al principio della vigilia di mezzanotte, nel mentre che si era appena data la muta alle sentinelle. Suonarono le trombe e spezzarono le brocche che tenevano in mano. Allora le 3 schiere dettero nelle trombe spezzarono le brocche con la sinistra, presero le fiaccole e con la destra le trombe per suonare e si misero a gridare la spada per l'Eterno e per Gedeone. Ognuno di loro rimase al suo posto, ognuno di loro rimase al suo posto intorno al campo. Rimasero fermi, senza muoversi, e tutto il campo si diede a correre, a gridare, a fuggire. E mentre quelli suonavano le 300 trombe, l'Eterno fece volgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto il campo, e il campo fuggì fino a Bet Shitta, verso Tserera, sino all'orlo di Abel Meola, presso Tabat. Egli e gli israeliti di Neftali e di Asher e di tutto Manasse si radunarono e inseguirono i Madianiti. E Gedeone mandò dei messi per tutta la contrada montuosa di Efraim a dire: scendete incontro ai Madianiti e tagliate loro il passo delle acque fino a Bet Bara e i guadi del Giordano. Così tutti gli uomini di Efraim si radunarono e si impadronirono dei passi delle acque fino a Bet Bara e dei guadi del Giordano, e presero due principi di Madian, Oreb e Zeeb. Uccisero Oreb al masso di Oreb e Zeeb allo strettoio di Zeeb, e inseguirono i Madianiti e portarono le teste di Oreb e Zeeb a Gedeone dall'altro lato del campo. Abbiamo letto in questi passi che i 300 uomini rimasero fermi, ognuno al suo posto, spezzarono le brocche e venirono fuori le torce accese, luminose, che illuminarono tutto il campo. Diedero fiato nelle trombe e gridarono la spada per l'Eterno e per Gedeone. Ebbero fede in quello che Gedeone gli aveva detto. Gedeone ebbe fede nel Signore che avrebbero vinto, e il Signore combatté quella battaglia. Il Signore distrusse tutti i Madianiti, gli Amalechiti e tutti quelli che erano con loro, i figlioli dell'Oriente. Fratelli e sorelle, quella battaglia fu per Gedeone e Israele una vittoria completa. 300 uomini con a capo Gedeone distrussero il popolo di Madian, Amalek e i figlioli dell'Oriente. Era un esercito numerosissimo. Gedeone fece tutto quello che il Signore gli comandò. Gedeone spiegò ai 300 cosa dovevano fare. I 300 ubbidirono a Gedeone e senza combattere, solo suonando le trombe con le fiaccole in mano, gridarono per l'Eterno e per Gedeone. E fu una disfatta totale per gli avversari di Israele. Il Signore Dio con le sue schiere combatté contro i nemici di Israele, distruggendoli tutti, anche i loro principi. Le trombe squillavano e le fiaccole facevano luce nella notte. Gedeone con i 300 stavano ognuno al suo posto, erano fermi. Fratelli, vogliamo vincere le nostre battaglie contro i nostri nemici? Io credo che tutti noi vogliamo vincere le nostre battaglie giornaliere i nostri nemici. Il Signore ci chiama a stare fermi al nostro posto, a non prendere iniziative personali, ma ad ubbidire a Lui. Il Signore ci chiede di dare fiato alle nostre trombe, cioè a pregare e a lodare e ringraziare il Signore, e a tenere le nostre fiaccole accese, il nostro candelabro acceso nel nostro cuore, perché rischiare il buio che si crea nei problemi che possiamo avere. Sappiamo benissimo che la luce è il Signore Gesù. In che modo noi possiamo tenere la fiamma accesa nel nostro cuore? Noi possiamo tenere la fiamma accesa nel nostro cuore in un solo modo, stando sulla parola del Signore, meditando la Bibbia e con la preghiera. Altrimenti la fiamma si affievolisce e i nostri nemici prendono il sopravvento. Ci sono nemici che noi possiamo avere per tutta questa vita, terrena, ma stando in comunione col Signore e con una buona dose di fede, noi li possiamo sconfiggere tutti i giorni. Il Signore Gesù Cristo è la vera luce che splende nei nostri cuori per mezzo della sua parola e per mezzo della nostra fede. E non sono io a dirlo, ma è l'Apostolo Giovanni. Per mezzo dello Spirito Santo dice, leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 5. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. Nella parola del Signore, fratelli, c'è la vita, c'è la luce, c'è lo Spirito Santo che parla a tutti quelli che camminano nella luce. E se facciamo qualche passo falso per cui potremo deviare dal cammino nella luce, lo Spirito Santo ce lo fa vedere e ci corregge. Basta andare davanti al Signore umilmente e chiedere perdono se qualche volta cerchiamo anche inconsapevolmente di deviare, magari con discorsi vani. O con parole nostre che non vengono dal Signore. Leggiamo anche i versetti da 11 a 13 di questo capitolo. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome. I quali non sono nati da sangue né da volontà di carne, ma da volontà né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Bene, fratelli e sorelle, noi siamo nati da Dio. Il nostro Padre Celeste è nostro Padre. Quindi, tutto quello che noi chiediamo, possiamo pensare che il Signore ci possa dare qualcosa che non sia giusto per noi? È impensabile. Noi possiamo chiedere tutto quello che vogliamo, ma il Signore ci dà quello che è giusto per noi. Il Signore ci tratta come figli. Il Signore Gesù nei Vangeli, non ricordo dove, dice una frase e dice: voi che siete uomini, date. Se un vostro figliuolo vi chiede un pane, voi glielo date, o un pesce, voi glielo date, non gli date una pietra al posto del pane o del pesce. Quanto più il vostro Padre Celeste vi dona tutto quello che voi chiedete nel mio nome. Chiedete e riceverete, ma chiedete nel modo giusto, dice il Signore Gesù. Quindi bisogna chiedere con fede. E con sincerità e integrità di cuore. Fratelli e sorelle, Gedeone per fede ha ricevuto il Signore, lo ha ascoltato, ha ubbidito al Signore, gli ha costruito un altare, ha abbattuto tutti gli idoli e li ha bruciati. E ha offerto un sacrificio accettevole al Signore. Il Signore Dio è Padre nostro, è Signore nostro. Si aspetta la stessa cosa da noi. Si aspetta che esercitiamo la fede che Lui ha messo nei nostri cuori e che mettiamo in pratica la Sua parola. È quello che Lui ci comanda. Leggiamo anche nelle prime lettere di Giovanni, capitolo 1, versetti da 5 a 7. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro è il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Gedeone per fede camminò nella luce, ubbidì, mise in pratica la parola del Signore e il Signore lo rese vittorioso. I Madianiti con i loro alleati camminavano nelle tenebre, non credevano nel Signore. E quale fu la loro sorte? Furono distrutti, annientati dal Signore, loro e i loro re e i loro principi. Questa è la sorte di chi non ha fede nel Signore e chi non crede nel Signore. Gedeone vinse altre battaglie con i Madianiti, contro i Madianiti, e i figlioli di Israele lo invitarono a regnare su di loro. Ma Gedeone rifiutò. I figlioli di Israele invitarono Gedeone a regnare su di loro e dissero: tu sei stato vincitore, hai vinto tutte queste battaglie, regna su di noi, tu e il tuo figliuolo e il figliuolo del tuo figliuolo dopo di lui, dopo di te. Ma Gedeone rifiutò. Leggiamo questi passi, in Giudici capitolo 8, versetto 22. Giudici capitolo 8, versetto 22. Allora gli uomini di Israele dissero a Gedeone: regna su noi, tu e il tuo figliuolo, e il figliuolo del tuo figliuolo, giacché ci hai salvati dalla mano di Madian. Badate bene, fratelli, cosa dissero gli israeliti: giacché ci hai salvati dalla mano di Madian. Non dissero: regna su di noi, perché il Signore ti ha usato, il Signore ha fatto in modo di salvarci attraverso di te, ci ha liberato attraverso, lui ci ha liberati attraverso di te dalle mani dei Madianiti. No, loro non dissero così, dissero: giacché ci hai salvati dalla mano di Madian. Quindi la loro fede era riposta in quello che Gedeone aveva fatto, non in quello che il Signore aveva fatto attraverso Gedeone. Nonostante Gedeone demolì l'altare di Baal e l'idolo che c'era a fianco, ed al posto di quelli edificò un altare all'Eterno e fece dei sacrifici all'Eterno, gli israeliti, dopo la vittoria sui Madianiti, non diedero gloria al Signore, il Dio. Non credettero che fu il Signore a liberarli, e il loro cuore era ostinato a vivere l'incredulità, perché dissero: regna su noi tu e la tua progenie, regnino su noi i tuoi discendenti, perché ci hai salvato dalle mani di Madian. Nonostante avevano visto questa grande liberazione, diedero il merito a Gedeone e non al Signore. Riflettendo la cosa, fratelli e sorelle, ho visto per me stesso, tempi addietro, quando non ero credente, tutti i problemi che ho avuto e i pericoli a cui sono scampato, perché era comunque il Signore che mi proteggeva. Anche allora, dico, non davo gloria al Signore e non lo ringraziavo. Perché? Perché non mi ero mai interessato di conoscere il Signore. Ero senza fede e quindi detto per scontato. Così anche il popolo di Israele non si interessava di conoscere il Signore, non si interessava di cercarlo. Il popolo di Israele credeva a quello che vedeva materialmente e quindi, vedendo la grande vittoria di Gedeone, volevano farlo re. Perciò, essendo senza fede nel Signore, credevano a quello che vedevano materialmente, e cioè alla forza degli uomini. Gedeone fu vittorioso sui Madianiti perché ebbe fede nel Signore e il Signore lo rese vittorioso. E vediamo cosa rispose Gedeone agli israeliti. Leggiamo Giudici capitolo 8, versetto 23. Il versetto 23 di Giudici capitolo 8 disse: io non regnerò su voi, né il mio figliolo regnerà su voi. L'Eterno è quegli che regnerà su voi. Gedeone, essendo carico di fede, sapeva benissimo da dove venivano le sue vittorie. Sapeva che aveva combattuto per lui nel campo dei Madianiti, di Madian, chi aveva combattuto per lui. il Signore aveva combattuto al suo posto e si rifiutò di regnare su loro, dicendo: L'Eterno regnerà su voi. Il versetto 24 dice: Poi Gedeone disse loro: Una cosa voglio chiedervi, che ciascun di voi mi dia gli anelli del suo bottino. Gli anelli e gli oggetti d'oro del bottino di guerra. Gedeone chiese l'oro del bottino di guerra ai suoi combattenti e dopo averlo avuto, Gedeone ne fece un efod che pose in Ofra, sua città. E cosa successe? Successe che gli israeliti, al posto di adorare il Signore, l'Eterno, andavano a prostituirsi davanti a quell'efod, cioè a offrire i profumi e tutto il resto davanti all'efod, a posto di andare davanti al Signore in spirito e verità, adorare il Signore, ringraziare il Signore, pregare il Signore, chiedere al Signore, continuarono a fare quello che era male agli occhi del Signore, continuarono a prostituirsi. Davanti a quello che vedevano, davanti all'Aferd, davanti a quello che vedevano, andavano a inchinarsi, a prostituirsi e non si curavano di celebrare e glorificare il Signore, offrendogli un culto spirituale. Leggiamo in Giudici capitolo 8, versetto 33. Dopo che Gedeone fu morto, i figlioli di Israele ricominciarono a prostituirsi agli idoli di Baal e presero Baal Berit come loro dio. Come possiamo constatare, nessuno ascoltò Gedeone e nessuno tenne conto della sua grande fede, ma tornarono a corrompersi tutti. Adesso leggiamo in Ecclesiaste capitolo 9, i versetti da 14 a 18. L'Ecclesiaste al capitolo 9, ai versetti da 14 a 18 dice: C'era una piccola città con entro pochi uomini. Un gran re le marciò contro, la cinse d'assedio. E le costruì intorno, le costruì contro dei grandi bastioni. Ora in essa si trovò un uomo povero e savio che con la sua sapienza salvò la città. Eppure nessuno conservò ricordo di quell'uomo povero. Allora io dissi: la sapienza val meglio della forza, ma la sapienza del povero è disprezzata. E le sue parole non sono ascoltate. Le parole dei savi, udite nella quiete, valgono meglio delle grida di chi domina fra gli stolti. La sapienza vale meglio degli strumenti di guerra. Ma un solo peccatore distrugge un gran bene. Cosa successe dopo la morte di Gedeone? Successe che il figlio, un suo figlio, figlio della sua concubina, andò dai suoi fratelli a Ofra e parlò ai fratelli della madre. Siccome sapeva che Gedeone aveva altri 71 figliuoli, disse: Che per me è meglio fare che 70 uomini regnino su di voi o uno solo regni su di voi? I parenti, i suoi parenti, fratelli e parenti di madre, chi ascoltava, gli diedero ascolto. E lui cosa fece? Andò nella casa di suo padre, di Gedeone, con uomini che aveva comprati, uomini da nulla, che aveva comprati con dell'argento che quelli di Ofra gli avevano dato, e uccise tutti e 70 suoi fratelli, i figli di Gedeone, Ne scampò uno solo, il più piccolo. E cosa successe? Successe che un solo peccatore distrugge un gran bene, cioè questo figliuolo di Gedeone, questo figliuolo di Gedeone, Abimelech, uccide tutti i suoi fratelli perché vuole regnare lui su Israele. Ma che succede? Succede che distrugge tutta la famiglia di Gedeone e praticamente scappa solo il più figlio di Gedeone. Quindi, siccome Abimelech è un peccatore, ha distrutto un gran bene, tutto il bene che il Signore aveva fatto costruire a suo padre. E poi sappiamo la fine che fece Abimelech, perché fu ucciso da una donna che gettò un pezzo di macina, gli gettò un pezzo di macina sulla testa. E lui, prima di morire, disse a quello che era vicino a lui: uccidimi affinché non si dica in giro che è stata una donna a uccidere Abimelech. Il Signore aveva riempito Gedeone del suo spirito, gli aveva dato sapienza. Ma gli israeliti non ascoltarono le sue parole e nessuno conservò il suo ricordo, perché la sua sapienza fu disprezzata. Gedeone aveva, se non erro, 72 figlioli, come ho detto, in totale, e uno di essi uccise 70 suoi fratelli, uno solo scampò. E così un solo peccatore distrusse un gran bene e la memoria di suo padre. Fratelli e sorelle, il peccato è capace di distruggere tutto perché viene dal maligno e il maligno è un grande distruttore su questa terra. Badiamo bene a nutrire la nostra fede stando davanti al Signore con la preghiera e con la meditazione della parola, rifiutando di mettere in atto ogni pensiero malvagio, ogni pensiero iniquo. Rimandiamoli al mittente e stando attaccati al Signore, esercitiamo la fede, così il Signore ci salva e ci protegge nelle nostre giornate. Quindi volevo tornare su questi passi, che dice: c'era una piccola città con entro pochi uomini, un gran re le marciò contro, la cinse d'assedio e le costruì contro dei grandi bastioni. I nostri nemici. Il nostro nemico principale, il maligno, gira sempre intorno a noi, tenta di costruire dei bastioni intorno a noi per poterci sconfiggere, per poterci buttare a terra, per poterci annientare in qualsiasi modo. Perciò, fratelli e sorelle, dobbiamo rimanere attaccati al Signore, avere fede in Lui, chiedere che la nostra fede cresca giorno per giorno attraverso la parola. Chiedere al Signore di fortificarci attraverso la sua parola, di parlarci, di farci vedere quello che è scritto in modo spirituale, affinché lo Spirito Santo ci possa parlare continuamente quando ci mettiamo sulla sua parola, sulla parola del Signore, affinché possa riempire il nostro cuore. Non lasciare nessuno spazio al nemico, e affinché possiamo avere la sua armatura addosso e così difenderci dai dardi infuocati del nemico. Soltanto così possiamo rimanere in piedi, fratelli e sorelle. La nostra fede, per fede, fratelli e sorelle, per fede, noi sappiamo il Signore cosa fa per noi tutti i giorni. Per fede dobbiamo credere in Lui, per fede dobbiamo avere la pace nel cuore, per fede camminare col Signore, sempre per fede, fratelli e sorelle. Che il Signore ci benedica. A me, fratelli e sorelle, con queste riflessioni, forse sono un po' sconnesso, però con queste riflessioni il Signore mi sta benedicendo, mi sta fortificando. Spero che faccia anche con voi così. Vi ringrazio di avermi ascoltati. Se il Signore vuole, continueremo la prossima volta. Amen.